Eugenio Losco, avvocato di Milano, sempre in prima fila a fianco dei migranti in lotta. E con lui vogliamo parlare della riapertura del CPR di via Corelli a Milano. Si chiamava CIE quando venne chiuso in virtù delle continue rivolte che lo avevano in buona parte distrutto nel 2013, ed oggi riapre i battenti, mentre tutti quanti i politici, o quasi, cercano di intestarsi la paternità di questa nuova prigione per senza documenti a Milano. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno.
Allora, raccontaci un po', tu hai seguito le vicende del via di via Corelli fin da quando aprì, quindi una lunga vicenda che adesso approda con la riapertura.
Sì, purtroppo è arrivato il momento. Ieri ha riaperto, in attesa di essere riempito a breve, quando partiranno le retate nei confronti degli stranieri, e mi aspetto che questa settimana già ci saranno, perché se si apre bisogna riempirlo, questo è evidente. Corelli riapre dopo tanti anni, mi sembra che chiuso nel 2014, chiuso non per volontà.
Forse nel 13, sai, perché nel 14.
Forse nel 13.
Lo riadibirono per...
Lo riadibirono a cassa. Nel 2013 chiuse non per volontà del legislatore, ma per una serie di episodi, di vere e proprie rivolte che scoppiarono all'interno della struttura, non solo a Milano, perché fu una cosa che coinvolse tanti CIE. E si decise nel 2013 appunto di chiuderlo, doveva essere ristrutturato, poi si fermò lì la questione. Diciamo che l'input fondamentale per la riapertura di Corelli viene ancora una volta da un governo di centrosinistra, in particolare dal ministro Minniti, con il primo decreto sicurezza, quindi precedente a quelli dell'ex ministro Salvini, in un decreto sicurezza del 2017, forse adesso vedate, sto facendo un po' di confusione. Il ministro Minniti decise di riaprire i centri che già erano stati chiusi e di istituire uno di questi centri, di queste carceri amministrative, uno in tutte per ogni regione. Quindi questo è il dato di partenza. Dopodiché sono stati fatti i bandi, sono stati fatti i bandi per assegnare la struttura a delle cooperative. Questi bandi si sono conclusi nel 2019 e poi ovviamente ci sono stati dei ritardi, doveva aprire nel marzo del 2020, qualche mese fa, poi ovviamente per quello che è successo è stata rimandata l'apertura e ieri lo si è riaperto, insomma.
E questo significa che il buon Salvini, che se ne intesta la progenitura, insomma, non ha nessuno dei meriti che si attribuisce.
Assolutamente no.
Ci ha pensato prima un...
Ce l'ha la Turco, ce l'ha Napolitano. E
Bossi, Fini, l'odiatissimo Fini. Bossi
e soprattutto Minniti, direi adesso.
È nell'ultima fase indubbiamente Minniti, perché è stato lui nel suo decreto sicurezza a stabilire che ogni regione dovesse averne uno. Staremo poi a vedere se riescono, perché in alcune regioni, specialmente quelle governate costantemente dalla Lega, come il Veneto, invocano espulsioni e di tutto di più nei confronti delle gente in viaggio, ma poi non hanno mai voluto sul proprio territorio una prigione per migranti. Bisogna imprigionarli e cacciarli, ma non a partire da casa loro. Questo mi ha sempre colpito come elemento di cortocircuito logico, ma d'altra parte fa parte della loro propaganda. Se sono pericolosi come vengono descritti, poi diventa difficile convincere i propri concittadini ad avere una di queste strutture vicino a casa. Comunque, detto questo, che purtroppo, come dire, è il dato meno rilevante. Siamo di fronte ad un'accelerazione. A dicembre dello scorso anno ha riaperto Gradisca, si sono moltiplicati le strutture sul territorio siciliano, sono aumentati i posti dei CPR, come quello di Torino, che chiuso non ha mai chiuso, ma ha visto ridurre in alcuni periodi sensibilmente la capienza, perché gran parte della struttura era stata fatta a pezzi e non era più agibile. Però siamo di fronte ad un'accelerazione, ma ancora una volta un'accelerazione che parrebbe di tipo propagandistico, perché poi per fortuna negli effetti le persone che vengono realmente deportate sono abbastanza poche. Però resta il fatto che questi
rimpatri... Ma questo però rende ancora più allarmante la questione della detenzione amministrativa. Già
senza dubbio.
Già è una schifezza in sé. Ma mettiamola nell'ottica del nostro Stato, si tratta comunque di un provvedimento che è del tutto inefficace, non consente comunque di effettuare il rimpatrio di questi ragazzi, di queste persone. Noi sappiamo benissimo che questo rimpatrio non può essere fatto perché lo Stato italiano non ha accordi bilaterali con altri paesi, se non pochi, che sono sempre i soliti, che consentono l'effettivo rimpatrio di queste persone. Quindi, dopo che si è esaurito questo periodo di detenzione, che purtroppo, come ben sappiamo, questo sì c'è una responsabilità di Salvini, è stato riaumentato, quindi è possibile trattenere questi stranieri fino a 6 mesi, decorso questo tempo, cosa succede? Gli stranieri vengono liberati e vengono obbligati con un foglio di via ad allontanarsi dallo Stato entro 7 giorni volontariamente, quindi loro volontariamente dovrebbero essere in grado di fare quello che lo Stato non è riuscito in 6 mesi. È un paradosso.
Certamente sì, è un dato incontrovertibile. Non a caso credo che si tratti soprattutto di una minaccia nei confronti della comunità immigrata. Se tu perdi i documenti, non riesci a restare invisibile, se approdi nel nostro paese non riesci a fare le procedure per fare la richiesta dello status di rifugiato. Abbiamo visto che è accaduto ad alcune decine di persone sbarcate a Lampedusa in giugno e poi deportate nel lager di Gradisca e poi di lì ricacciate indietro, perché a loro non è stato permesso nemmeno di fare la richiesta. Ecco, in tutto questo contesto credo che l'elemento sia quello di pressione, di ulteriore strumento di pressione e di ricatto nei confronti di chi, abitando stabilmente nel nostro paese, sa che il permesso di soggiorno e quindi la possibilità di continuare a vivere legalmente nel nostro paese dipende dal mantenimento di un posto di lavoro o dallo starsene belli zitti, buoni e coperti mentre si lavora in nero. Ecco, questo è
anche poi non solo questo aspetto, anche uno strumento di propaganda della sicurezza per far vedere che lo Stato italiano in qualche modo si muove, ma è solo, come ho detto prima, una questione di propaganda, perché nella realtà è una misura che non funziona anche sotto questo aspetto.
Senza dubbio. Ecco, io ti chiederei un po' di in qualche modo fare una sorta di riassunto, no? di come funziona, uno viene, come si finisce in un CPR. Sì. Ecco, questa...
Allora, cerco di spiegarlo con parole semplici. In realtà si dovrebbe finire in un CPR in casi molto estremi, perché si finisce in un CPR quando si è destinatari di un provvedimento di espulsione che ha determinati requisiti: ho perso il permesso di soggiorno, non mi è stato rinnovato, ho commesso una serie determinata di reati, vengo considerato pericoloso socialmente. Ci sono varie possibilità che possono contemplare il provvedimento di espulsione. Dicevo che il presupposto è questo provvedimento di espulsione. Il provvedimento di espulsione, poi la questura può decidere se attuarlo con un accompagnamento alla frontiera oppure semplicemente con un invito allo straniero a lasciare il territorio. Ecco, l'invito allo straniero a lasciare il territorio dovrebbe essere l'opzione preferenziale, perché così deriva da una direttiva della Comunità Europea, direttiva della Comunità Europea che peraltro è stata riconosciuta dallo Stato italiano. Comunque le direttive si applicano anche se non vengono poi formalmente introdotte come normativa diretta dello Stato italiano, perché è una norma di rango superiore. Ecco, nonostante questo, le forze di polizia attuano quasi sempre, nella maggioranza dei casi, questi provvedimenti espulsivi con accompagnamento alla frontiera. Questo accompagnamento alla frontiera, nella stragrande maggioranza dei casi, non è possibile farlo, anche per questioni economiche, e quindi in questi casi sì, è prevista la possibilità di portare nelle carceri amministrative questi stranieri destinatari di questo tipo di provvedimento di espulsione. Questo è il meccanismo. Quindi in realtà dovrebbero essere molto poche le persone destinatarie di questi provvedimenti di espulsione con accompagnamento e ancora meno quelli destinatari di un provvedimento di trattenimento, ma così non è. Sono pochi semplicemente perché i posti sono pochi. Se ci fossero veramente un centro di detenzione per ogni regione, io immagino che questi posti sarebbero pieni, perché questo è il meccanismo che è previsto in parte dalla legge ed è attuato, secondo me, anche in modo distorto dalle forze dell'ordine.
Questo è noto. Credo che adesso il tempo di trattenimento sia di quanti mesi?
Di 6 mesi.
Quindi c'è gente che rischia di passare 6 mesi prima di essere deportata o prima che non riescano a deportarla, poi, perché non vengono riconosciuti.
Sono 6 mesi che dovrebbero, almeno secondo quanto previsto dalla legge, essere sottoposti a verifiche, perché c'è un primo provvedimento di trattenimento che mi sembra duri 30 giorni, poi ci sono dei provvedimenti di proroga. Questi provvedimenti, se richieste di proroga da parte della questura, della prefettura, devono essere motivate da nuove esigenze. Cioè, la legge richiederebbe tutti degli step, dei paletti per in qualche modo cercare di limitare questi provvedimenti di trattenimento, che però nella sostanza non vengono applicati né dalle forze di polizia e soprattutto non vengono applicati dai giudici, che purtroppo sono dei giudici onorari che, siccome si sta trattando di limitazioni della libertà personale, devono essere sottoposte, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, sottoposte a un vaglio giurisdizionale, che in realtà poi è un vaglio totalmente vuoto.
Sono molti anni che hanno affidato a questi giudici di pace, che, come dire, sono figure un po' pallide, che da quanto ne so io tendono a firmare quasi tutto.
Ma guarda, le udienze di convalida sono assolutamente una cosa ridicola. Mi sembra che da delle statistiche che ho letto, più del 90% dei casi questi provvedimenti di trattenimento vengono convalidati. Le udienze si svolgono all'interno dei centri di detenzione, spesso e volentieri non ci sono neanche gli interpreti. Per queste persone la funzione di interprete viene svolta da altri detenuti. Ci sono degli avvocati spesso impreparati, che comunque vengono avvisati poche ore prima dell'udienza, e quindi hanno un'impossibilità anche oggettiva di conoscere lo straniero, di conoscere le sue ragioni, di effettuare una difesa che in qualche modo abbia delle basi giuridiche, ma in qualche modo abbia un senso, insomma. Le problematiche anche sotto questo aspetto sono enormi.
Ma ci sono avvocati che rifiutano di partecipare alle udienze di convalida?
Allora, la questione è questa. Colui che è sottoposto, destinatario di un provvedimento di convalida, ha diritto a un difensore, che ovviamente può essere un difensore di fiducia. Nel caso non lo abbia, viene nominato un difensore, chiamiamolo d'ufficio, in realtà il difensore d'ufficio è quello che è previsto nei procedimenti penali, però la norma fa un richiamo diretto alle liste dei difensori d'ufficio, quindi nel caso in cui queste persone non abbiano un difensore, il difensore deve essere scelto tra le liste dei difensori d'ufficio, quindi c'è una turnazione. Quello che capita, almeno che capitava a Milano, che venivano fatte all'interno di queste liste di difensori d'ufficio delle liste volontarie in cui si chiedeva ad avvocati di dare o meno il consenso a effettuare questo tipo di udienze. Questo che io in qualche modo contesto, io non ritengo che questo non sia opportuno, mi sembra che in questo momento facilitare questo compito e quindi in qualche modo rendersi complici di queste udienze che, come dico, come ho detto prima, non garantiscono in realtà i diritti dello straniero, sia sbagliato. Quindi non ritengo che i consigli dell'ordine debbano più in qualche modo facilitare il compito, istituire delle liste volontarie di avvocati.
Ma sostanzialmente, fammi capire, la questione non è tanto quella di rifiutarsi di fare l'udienza di convalida,
ma non di facilitarlo, perché alla fine non ci si può rifiutare, perché alla fine un difensore di ufficio deve essere trovato. Certo, non faciliterei la questione
facendo le liste apposta di quelli che sono disponibili a farlo.
E poi bisogna in qualche modo impegnarsi per formare degli avvocati più preparati, ma non è colpa degli avvocati, perché se vengono scelti nelle liste di difensori di ufficio e quindi sono avvocati penalisti, posso ben capire che poco o nulla sappiano del diritto dell'immigrazione, che a differenza di quanto si pensi è un diritto che coinvolge tantissime rami del diritto, è un diritto complicato e spesso quindi l'avvocato d'ufficio che va a svolgere la sua funzione nelle udienze di convalida del trattenimento si trova in difficoltà sia a capire i meccanismi di applicazione dell'espulsione, della successiva richiesta di trattenimento, che ha valutazioni di tipo diverso in relazione alle possibilità che lo straniero ha di uscire, magari perché è un richiedente asilo, perché vi erano in ballo altre richieste di permessi, e per questo bisogna conoscere bene la legge sul diritto dell'immigrazione.
Questo però ci rimanda al fatto che siamo di fronte ad un trattamento sia in termini di detenzione che in termini di riconoscimento o meno convalida di questi fermi, attuata nei confronti di persone che sono accusate di illeciti amministrativi, e gli illeciti amministrativi di solito non passano da questo tipo di meccanismi se riguardano un cittadino italiano. Se mi trovano senza carta d'identità, non è che finisco in una prigione per persone senza carte, ecco. Può sembrare un paradosso, però mi sembra che il paragone sia, come dire, evidente, no? Si tratta di pezzi di carta. Ecco, di fronte a tutto questo, io so che ci sono stati nei mesi scorsi ampie mobilitazioni, anche un po' limitate nel periodo del Covid, ma prima c'erano state ampie mobilitazioni per impedire la chiusura del centro, anche ipocrite dichiarazioni da parte dell'amministrazione comunale, che invece adesso mi pare che taccia. Il prossimo venerdì però dovrebbe esserci un presidio in prefettura?
Sì, dicevo che a Milano ce ne sono state tanti tentativi di sollevare il problema, ci sono state due o tre manifestazioni negli scorsi anni, c'è un'assemblea permanente che si ritrova tutte le settimane, ma ci sono tante realtà che stanno seguendo la questione. È stato indetto per venerdì alle 18:30, venerdì 2 ottobre, un presidio davanti alla prefettura per protestare contro la riapertura, e speriamo che ci siano tante realtà, insomma, che ci sia una, almeno in questa vicenda, una coesione dei movimenti, che qua a Milano è sempre una cosa difficile da ottenere.
Lo sappiamo. Io ti ringrazio molto. Se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo.
No, devo anche scappare perché devo andare in udienza.
E me lo ricordavo, era per questo che ti stavo salutando. Va bene, allora ciao e alla prossima. Speriamo
ciao
magari in occasione della chiusura, che dici? Speriamo. Ciao.
Ma, ciao.
Dubito che sarà presto. Ciao.
Anch'io, ciao.